Buonasera, benvenuti e benvenuti a scuola. Dobbiamo fare un preambolo prima di metterci in cammino. Dobbiamo premettere che questo, l'itinerario di questa sera, sarebbe dovuto essere l'ultimo itinerario del percorso dell'anno 2020-2021. Itinerario breve, sarebbe stato breve, di 8 itinerari, e difatti il repertorio che avete in mano è datato, come vedete, maggio 2021. Errata corrige, potete intervenire sul testo. Ma voi sapete che dopo la prima lezione tenuta per i gruppi fiorentini al Teatro Florida ci siamo dovuti fermare e abbiamo quindi imbastito un nuovo viaggio sul tema della favola, perché avremmo dovuto incontrare La Fontaine e La Fontaine ha detto: va bene, arrangiati sul tema della favola, non mi citare, perché io pure citami, ma io non voglio venire poi in presenza, e così è stato. Ecco. E quindi abbiamo imbastito un viaggio che riguardava la sapienza poetica e filosofica secondo gli animali, forse non avete sentito, è un percorso in rete. Ecco qui. Questo è il preambolo, e questo è invece adesso l'ottavo itinerario del nostro viaggio sulla via che porta dalla metà del Seicento al secolo dei lumi. Ora, durante lo scorso itinerario, come ricorderete, abbiamo incontrato prima a Londra e poi a Parigi, dove ha soggiornato per qualche anno, Thomas Hobbes, il quale continua ad accompagnarci, e noi non possiamo fare a meno di domandarci se Hobbes abbia ragione quando sostiene che homo homini lupus, cioè l'uomo è un lupo per l'altro uomo, è un essere. Hobbes è pessimista, ma pensa in questo modo: l'uomo è un essere malvagio e in situazioni di emergenza fa solo finta di essere più buono, ma poi cerca di cavarsela per sé. E secondo Hobbes, come sapete, tutta la realtà è dominata dal fenomeno del meccanicismo. Tutto l'esistente corrisponde, secondo lui, a una grande macchina che per esprimersi, per esistere, ha bisogno del movimento. Il movimento, afferma Hobbes, è la causa efficiente che spiega tutto ciò che accade. Ecco, anche Bernardino Telesio, no, che conoscete, che abbiamo incontrato più volte, la pensa allo stesso modo: tutto è materia, ma la causa efficiente sono il caldo e il freddo che, incontrandosi, mettono in vita tutto, danno vita a tutto l'universo. E quindi Hobbes esclude la divinità, esclude Dio, esclude l'evento della creazione, fa pericolosamente professione di ateismo in un momento in cui era pericoloso fare professione di ateismo, perché si rischiava financo la vita, e senza moto, senza il fenomeno vitale che Galileo ha studiato, Hobbes è discepolo a distanza di Galileo. Beh, lo incontra anche ad Alceti una volta e ci dice che quello è stato il momento più importante della sua vita. Galileo l'abbiamo incontrato anche noi ad Alceti, era lì o è sempre lì, non so, agli arresti domiciliari forse. E senza moto, quindi senza il fenomeno vitale che Galileo ha studiato, l'intero processo meccanicistico si arresterebbe, e quindi lo spazio, il tempo, il corpo, la causa, senza il moto vitale non esisterebbero, E anche la volontà, afferma Hobbes, è una manifestazione del movimento. E quindi lo è anche la morale, perché la morale dipende dalla nostra volontà. E allora guardate sul punto 1 del repertorio. Thomas Hobbes afferma che anche la volontà è una manifestazione del movimento, perché le sensazioni che il movimento genera e che il cervello trasmette al cuore possono favorire o turbare il moto vitale della persona, causando il piacere o il dolore e producendo l'attrazione o la repulsione che la persona prova verso l'oggetto che ha prodotto il movimento stesso. Ed è quindi dal piacere e dal dolore provati dalla persona che derivano, afferma Hobbes, tutte le facoltà che interessano la morale e che mettono in funzione la volontà. Quindi anche la morale è soggetta al meccanicismo, afferma Hobbes, e si basa sull'egoismo, sull'atteggiamento umano più rispondente alla realtà materiale. Ma non è, afferma Hobbes, un egoismo soggetto alla brutalità, quello umano, bensì legato all'ipocrisia. C'è un genere di egoismo che Hobbes chiama ben inteso e calcolato. Noi calcoliamo sempre le nostre scelte e quindi ci comportiamo di conseguenza. La vita morale, nell'ambito di una realtà caratterizzata dal meccanicismo, è quindi governata dal calcolo, dalla premeditazione, dal tornaconto. Cioè l'atto del ragionare, afferma Hobbes, corrisponde a calcolare ciò che è utile per la persona. Secondo lui ragionare è calcolare, anche perché Hobbes è un matematico, si presenta come matematico, e questo computo delle convenienze dovrebbe tendere a non essere condizionato né dall'impulso passionale, perché sennò sono guai, né dalla regressione allo stato di natura, in modo che l'individuo arrivi a capire che è necessario creare delle convenzioni morali. E vanno create delle convenzioni morali, ne va fatto un catalogo e bisogna imparare ad utilizzarle, perché questo è l'unica possibilità che abbiamo, che la persona ha per poter passare, afferma Hobbes, dallo stato di natura a quello della convivenza civile. Ora però, dichiara Hobbes, è difficile che la convivenza civile si possa realizzare per iniziativa del singolo individuo, che secondo lui è malvagio per natura e tendenzialmente portato ad agire in modo individualistico. Ma la convivenza civile può solo trovare la sua applicazione con l'intervento severo e inflessibile da parte dell'ente supremo depositario dell'azione politica, dello Stato. Attenzione, Hobbes per Stato intende un ente supremo spersonalizzato, artificiale, quindi che non è utopico il discorso di Hobbes, che non si incarna nemmeno in qualcuno che lo rappresenta, anche se poi è necessario che avvenga questo. E quindi il tema della politica, la politica, cioè l'arte di far sì che la polis funzioni in modo propositivo ed esemplare, costituisce l'elemento determinante del pensiero di Hobbes. Ed è un argomento che lui tratta in un'opera, la sua opera più famosa, che in italiano si intitola Leviatano, un'opera fondamentale nella storia del pensiero umano. Ma prima di occuparci di quest'opera, fondamentale per riflettere sul tema di grande attualità del primato della politica, non si fa altro che parlare del fatto che la politica è in crisi, che il primato della politica non esiste più, che no, e quindi questo è un tema di grande attualità. Prima di occuparci del Leviatano, che non è un tema facile da affrontare, è doveroso indagare su un aspetto altrettanto complicato, importante, che riguarda la formazione culturale di Hobbes. Ora, io quando preparavo questa lezione, mi sono chiesto, ma chi ce lo fa fare di occuparci della formazione culturale di Hobbes? Si guarda nei manuali, si dice Hobbes studia il tema della politica fin dal Medioevo, quindi si occupa dell'antichità, si occupa di alcune opere, le studia, le fa sue, e poi c'è qualche riferimento concreto. No, quindi mi sono detto, perché andarsi ad imbarcare? Poi mi sono detto, ma perché noi no? Cioè, perché invece questa operazione non la dobbiamo fare? Perché, guardate, l'indagine sulla formazione culturale di chi studiando ha lasciato una traccia nella storia del pensiero umano ci aiuta a dare una direzione più funzionale al nostro cammino di formazione. Che cosa siamo qui a fare? Cioè, se non lo facciamo, no, se non lo fate voi, cittadine e cittadini esemplari, che siete qui a curare il vostro processo di formazione, che non finisce mai, perché non si finisce mai di imparare, cioè di imparare ad imparare, questo è il problema. E allora, visto che appunto, se non lo facciamo noi, che stiamo frequentando la scuola per acquisire strumenti che favoriscano l'apprendimento. E allora, per quanto riguarda il tema della politica, la formazione culturale di Hobbes avviene intanto a Parigi, frequentando il circolo Mersenne, l'abbiamo frequentato anche noi, citiamo spesso questa esperienza educativa perché è un centro culturale importantissimo, non si studia mai, chissà perché. Marin Mersenne è colui che mette in rete in questo momento, nel 600, la metà del 600, tutto quello che c'è di buono sul piano intellettuale, e lo fa circolare, fa la rete, no? E quindi a Parigi frequenta il circolo Mersenne e lì studia il dialogo Repubblica di Platone, studia il trattato Ta politica di Aristotele e soprattutto studia il testo di un'importante opera medievale intitolata Defensor Pacis, il difensore della pace. Eccolo qui questo testo, circola. Qualcuno dice che non faccio mai vedere i libri, ma è importante mostrare questo testo quando in questo momento soffiano venti di guerra, speriamo che soffiano in vano, no, ma vedete che si finisce mai. Defensor Pace, la lettura di quest'opera ha contribuito a dare forma al pensiero politico in chiave moderna di Hobbes, cioè una forma che Hobbes ha riempito poi di contenuti autonomi, alla luce della sua visione meccanicistica della realtà, che è molto diversa dalla visione medievale della realtà, incentrata sulla creazione dell'universo da parte di Dio, che si trova nel Defensor Pacis, ma Hobbes naturalmente non demorde certamente su questo. Cioè, chi ha scritto intanto Defensor Pacis? Di che opera si tratta? E che cosa impara Hobbes dal testo di un autore che è ideologicamente lontano dalla visione moderna, materialista ed atea che Hobbes ha del mondo? Defensor Pacis, il difensore della pace, guardate, viene considerato il trattato politico più significativo del Medioevo ed è stato pubblicato a Parigi nel 1324. Ed è stato redatto da Marsilio Mainardini, detto Marsilio da Padova. Ora, l'incontro con quest'opera e prima ancora con il suo autore ci permette, insieme a Hobbes, che ha fatto questa esperienza di studio prima di noi, di entrare in contatto anche con altre tre importanti figure, che sono Albertino Mussato, Dante Alighieri e Giovanni da Parigi. Questi tre personaggi contribuiscono in primo luogo alla formazione culturale di Marsilio, poi a quella di Hobbes e oggi alla nostra, in virtù del movimento intellettuale che un percorso di alfabetizzazione funzionale e culturale deve creare. E quando Hobbes sente la parola movimento è contento. E allora, insieme a Hobbes, procediamo con ordine. Chi è Marsilio Mainardini intanto? Marsilio Mainardini è nato a Padova, per quello che viene comunemente chiamato Marsilio da Padova, intorno al 1275, è nato in una famiglia di giudici e di notai, studia all'università padovana, quindi sotto la guida di Albertino Mussato, che è l'esponente più importante del cosiddetto pre-umanesimo padovano, e vedremo tra poco quali sono le caratteristiche di questa corrente di pensiero, il pre-umanesimo padovano. Marsilio studia insieme ad Albertino Mussato medicina e si dedica alla filosofia naturale e sperimentale, e la sua formazione culturale è quindi di pronta aristotelico averoista. Perché, ecco, il preumanesimo padovano? Perché l'università di Padova, dopo quella di Parigi, è il secondo centro più importante del cosiddetto averoismo latino. Averoismo fa riferimento alla figura di Averoè, lo abbiamo incontrato più volte in questi anni, perché si studiano le opere di Aristotele commentate dal filosofo arabo-andaluso Averoè, che è vissuto tra il 1126 e il 1198. E difatti il pensiero di Marsilio si sviluppa partendo dalla teoria di Averoè della doppia verità. Ecco, Averoè davanti a sé due grandi apparati: la letteratura del Corano, di cui lui fa l'esegesi, e le opere di Aristotele, e quindi soprattutto la fisica di Aristotele e la metafisica di Aristotele. E quindi Averoè dice: beh, inevitabilmente ci sono due verità, la verità si sdoppia, c'è la verità metafisica, che è quella che arriva da Dio, e poi c'è la verità della fisica, che è quella della legge della natura. Dobbiamo fare in modo che queste due verità possano conciliare. Non sempre conciliano, e allora dobbiamo farcene una ragione, no? La doppia verità, quindi il pensiero di Marsilio, è incentrato sulla netta separazione tra la realtà spirituale, quindi della fede governata dalla Chiesa che proclama la verità ultraterrena, e la realtà temporale, politica e laica, governata dallo Stato in nome della verità materiale. Ora, la realtà spirituale e quella temporale, sostiene Marsilio, non sono in rapporto dialettico tra loro. E questo dualismo inconciliabile rafforza il pensiero di Hobbes, che sta studiando il Defensor Pacis, che non crede all'esistenza di una realtà spirituale diversa da quella materiale. Dice Hobbes: esiste solo la materia, lo spirito non esiste. No, anche lo spirito è materia, no, dice Hobbes. Ora, tutto il campo della realtà fisica e politica, quindi, secondo Marsilio, è temporale, e di conseguenza la pretesa, e qui si arriva a dare dei giudizi sul momento storico, no? Siamo nel 324 la pretesa della Curia Papale, che in questo momento si trova ad Avignone, sapete, in questo momento la Curia Papale è ad Avignone, in pratica prigioniera della monarchia francese. Si trova ad Avignone, che è una città di proprietà degli Angioini, no? Che regnano a Napoli, però sono francesi, hanno messo a disposizione la loro città, oddio a disposizione, si fanno pagare l'affitto dalla Curia Romana, che tra l'altro è in bancarotta in questo momento. Situazione drammatica per la chiesa temporale. Ora, la pretesa della Curia Romana di invadere questo campo, il campo temporale, come sta succedendo, afferma Marsilio, non può che creare discordie e disastri, tanto per la società civile quanto per la comunità dei credenti, che non può, alla luce della letteratura dei Vangeli, essere considerata uno Stato. Il mio regno non è di questo mondo, afferma Gesù di fronte a Pilato. E Hobbes, che è un esegeta e studia la letteratura veritica e la letteratura evangelica con grande determinazione, perché sa benissimo che lì si giocano le carte della comprensione, no? Delle idee fondamentali con le quali noi viaggiamo, no? Quindi attenzione, perché l'ateo Hobbes ha come punto di riferimento tutta questa grande letteratura che abbiamo studiato in questi anni, perché è fondamentale per capire chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo. Quindi, il mio regno non è di questo mondo. Hobbes accoglie questa affermazione evangelica per consolidare la sua convinzione materialista. Se la Curia Papale, sostiene Marsilio, vuole guidare la Chiesa secondo i dettami del Vangelo, deve curare esclusivamente il campo della realtà spirituale. E la convinzione che una realtà spirituale non esiste trova conferma quindi nella mente di Hobbes. E da che cosa la desume? La desume dal fatto che i papi, lui si mette a studiare la storia, studia, è uno studioso, studia la storia della... I papi si sono occupati sempre e solo di cose materiali, perché sono le uniche reali. Sta studiando il papato ad Avignone, Hobbes, si rende conto che i papi dovevano occuparsi di cose materiali, se no la Chiesa non c'era più. Ora, Marsilio si rifà inoltre al pensiero di Dante Alighieri, 1265-1321, stiamo continuando a celebrare la morte di Dante, il quale nelle sue due opere politiche, Il Convivio e Il De Monarchia, afferma che la persona deve aspirare alla felicità temporale e alla felicità eterna. E per questo, scrive Dante nel De Monarchia, sono necessarie alla persona due guide, cioè in relazione al suo duplice fine, e cioè il sommo pontefice, che secondo la verità rivelata conduca gli esseri umani alla vita eterna, e l'imperatore, che secondo gli insegnamenti dei filosofi, scrive Dante, indirizzi il genere umano alla felicità in questa vita. Anche per Dante, quindi, la divisione tra i due poteri è netta e distinta, e l'imperatore è vincolato al rispetto formale dell'autorità spirituale, ma è svincolato dal potere ecclesiastico nelle scelte politiche, ed è responsabile della pace e della giustizia sociale secondo l'insegnamento dei filosofi. E questo concetto sulle responsabilità che sul piano materiale ha l'ente sovrano, lo Stato, cioè diventa centrale quindi nel pensiero di Hobbes. Ora, Dante fa propri i concetti di soggettività e volontà, e difatti nella Divina Commedia la grande protagonista è ancora prima di Dio la singola persona, no? Che in solitudine lotta contro il male, agisce per salvarsi, per salvare non solo la propria anima nell'altra vita, ma per salvarsi anche nella vita terrena, nella storia, cioè per salvarsi dall'indifferenza culturale e politica, per cui il compito dell'essere umano, afferma Dante, è quello di partecipare alla costruzione della città terrena. Ed è importante l'emergere, quindi vedete all'inizio del 300, del concetto di partecipazione, che è il fulcro dell'azione politica e culturale. La politica in greco non c'è più partecipazione, sentiamo dire. Il Hobbes ora riflette con scetticismo, mentre studia tutti questi argomenti, sul concetto della partecipazione dell'individuo alla costruzione della città terrena, perché, come sappiamo, da bravo pessimista, pensa che l'individuo agisca spinto solo dal proprio egoismo e se partecipa lo fa solo per convenienza. Ma torniamo a Marsilio. Marsilio da Padova, all'inizio del 300, si trasferisce a Parigi, dove alla facoltà delle arti incontra e studia con un grande magister, domenicano, aristotelico, averoista anche lui naturalmente, Giovanni da Parigi, 1260-1306, il quale sostiene che Aristotele insegna che il potere politico non è mai universale, ma è sempre particolare, e questo argomento interessa anche a Hobbes, che identifica il particolare con ciò che è materiale. Quindi la Chiesa, afferma Giovanni da Parigi, che ha un afflato universale, la Chiesa deve avere un afflato universale, in virtù del fatto che la rivelazione ha un valore universale, no? Quindi non può occuparsi del particolare, e quindi non deve, alla luce della letteratura dei Vangeli, avere un potere politico concreto, perché la missione della Chiesa, afferma Giovanni da Parigi, è quella di occuparsi di amministrare il messaggio universale della rivelazione per illuminare il modo particolare di fare politica. Cioè la Chiesa deve predicare i valori etici universali, l'uguaglianza, la giustizia, la pace, la solidarietà e la misericordia, affinché i governanti laici facciano le scelte politiche necessarie e particolari per concretizzarli. Questo è il compito della Chiesa, quello di ispirare che i valori vengano messi in pratica, ma non deve andare a... Il Papa, quindi, non può avere un potere temporale, afferma Giovanni da Parigi. Cioè, non ha diritto sui beni materiali degli individui. La Chiesa ha senz'altro bisogno di beni materiali, dice Giovanni, che deve usare per poter esistere nel mondo, e per poter investire nella carità, sapendo però che questi beni non le appartengono, perché la Chiesa, afferma Giovanni da Parigi, non è un dominio, ma è una comunità, anzi è un corpo, scrive Giovanni da Parigi, cioè la prefigurazione del corpo mistico di Cristo. E se un Papa è avido di beni materiali, diventa indegno del corpo mistico di Cristo e la comunità lo deve espellere. E per Hobbes, ateo e materialista, questa è una bella idea, anche se non può non riconoscere, sta studiando la Chiesa d'Avignone, non può riconoscere che un Papa, che incontreremo tra poco, subito, grande amministratore di beni materiali, gli è però simpatico. Anche perché in qualche modo rafforza le sue idee, no? Materiali, materialiste. Marsilio da Padova, dopo essersi formato quindi al pensiero di Albertino Mussato, di Dante Alighieri e di Giovanni da Parigi, e dopo aver svolto un'intensa attività di insegnamento dal 1312 al 1314, fa carriera anche, riveste a Parigi, riveste la carica di rettore alla Facoltà delle Arti di Parigi. La Facoltà delle Arti di Parigi, ve lo ripeto perché è importante che lo sappiate, perché quando citiamo le arti noi pensiamo alla pittura, alla scultura, all'architettura. No, la Facoltà delle Arti di Parigi si occupa dell'apprendimento, si occupa delle arti dell'apprendimento. L'obiettivo della Facoltà è quello di insegnare alle persone ad imparare, ai suoi studenti, ad imparare. L'arte dell'imparare. C'è anche un certo Tommaso d'Aquino, chi sapete, fondare questa facoltà. E poi, negli anni successivi, Marsilio si trova coinvolto in uno dei più famosi conflitti che siano mai avvenuti tra un papa e un imperatore, un avvenimento che noi abbiamo studiato a suo tempo, e quindi ancora una volta le cose si complicano, ma cerchiamo di scomplicarle. E la curia papale è, come abbiamo detto, dal 1309 al 1377 ad Avignone, e il papa è, parliamo del secondo dei sei pontefici della cattività avignonese, si chiama Giovanni XXII. Guardate, Hobbes si appassiona a studiare questi avvenimenti vecchi di 300 anni, perché naturalmente li fanno riflettere e arricchisce quindi la sua cultura. Giovanni XXII, e molte di voi lo ricordano sicuramente quando citiamo alcuni dati. Intanto è una di quelle persone che è diventato papa a suo malgrado, non aveva nessuna intenzione nella sua vita di fare il papa e neanche l'arcivescovo, ma si è trovato, a volte ti ci portano, no? Vabbè, adesso tocca a te perché qui non c'è niente. E lui naturalmente si accolla i ruoli che gli vengono dati con grande determinazione. Quindi, nonostante tutto, anche a me è simpatico questo papa come Hobbes, nonostante tutto, perché magari io mi sarei schierato, se fossi vissuto allora, su un'altra posizione, soprattutto per quanto riguarda lo scontro epocale, se Gesù era padrone dei propri abiti. Questo è un tema che abbiamo studiato a suo tempo. E Giovanni XXII è stato eletto papa quando era l'arcivescovo di Avignone, si chiama Jacques Duez, ed è stato eletto papa nel 1316 nel conclave di Lione, conclave burrascoso perché ci sono tre correnti che si accapigliano tra loro, che è durato 27 mesi. Ora, 27 mesi.
Di dentro? 27 mesi di dentro?
No. La chiusura dentro è avvenuta poi con il Concilio di Trento, dopo il 1564, che è il Concilio di Trento che ha messo in ordine tante cose, in disordine altre, ma la storia della Chiesa è talmente divertente, affascinante, no? E quindi non si mettono d'accordo, e allora individuano Jacques Duez, che era già stato nominato dagli Angioini arcivescovo di Avignone, e dicono: va bene, eleggiamo papa lui, tanto è un vecchio già, ha già 72 anni. Insomma, non spaventate, perché nel 1316 a 72 anni si era già vecchi, oggi soprattutto le signore qui a 72 anni sono ancora di primissimo pelo, come scrive Dante nella commedia, quindi
abbiamo speranza.
Ma allora Jacques Duez è nato a Cahors, è andato andate a visitare questa cittadina, io non l'ho messo in repertorio, ma nel 1245, e poi però è un vecchio, ma governa per 18 anni la chiesa, fino ad Avignone, fino al 1334, quando muore novantenne. Jacques Douaise era una persona di umili origini, la sua famiglia era di contadini servi della gleba, ma viene poi fatto studiare dal suo parroco, che capisce che questo bambino è molto intelligente. Dicono le cronache che era piccolo e brutto, ma dotato di un'instancabile attività di mente, e soprattutto ecco che cosa faceva di lavoro Jacques Douaise. Visto che è stato cancelliere e sovrintendente delle finanze nel regno angioino di Napoli, Jacques Douaise è un grande banchiere, è un grande economista, è il regno angioino di Napoli era in bancarotta. Jacques Douaise viene nominato ministro delle finanze, lui raccoglie dei mutui, li fa fruttare soprattutto sul commercio del grano e riporta floridezza in quello stato. Farà la stessa cosa per quanto riguarda la Chiesa, che era in bancarotta anch'essa, per questo anche viene eletto Papa. È dotato di un prodigioso talento amministrativo. Difatti è il Papa che ha fondato la Banca Vaticana, la Camera Apostolica. Se poi avesse visto il comportamento dello Ior, avrebbe preso un frustino e li avrebbe castigati tutti, perché il suo comportamento è stato esemplare, no? E perché è molto povero, senza, in linea col fatto che il Papa non tocca nulla di quello, e la ricchezza è della Chiesa, non è di chi amministra e di chi investe. E ha fondato la Camera Apostolica, con la quale ha intrapreso abili operazioni finanziarie, sempre soprattutto sul commercio del grano, che fruttano più di 20 milioni di fiorini. E Hobbes dichiara ironicamente di essere costretto ad ammirarlo, ecco, questo Papa. Se andate ad Avignone, voi trovate una città che è stata resa florida per l'intervento di Jacques Douaise, che intanto si è liberato dall'affitto. La chiesa d'Avignone era in affitto in un palazzo degli Angiolini e doveva pagare, erano debiti, e doveva pagare l'affitto. Lui ha intrapreso, ha comprato un terreno e ha fatto costruire il Palazzo dei Papi, e tutta una serie di strutture che sono ancora, ecco, in quella città bellissima che probabilmente avrete visitato. Beh, andate a fare una visita ad Avignone sulla rete. Ora, per coerenza, bisogna dire che Giovanni XXII, quindi, entra in urto con i francescani pauperisti, no? Che dichiaravano il concetto di povertà assoluta. Lui lo dichiara eretico, il concetto di povertà assoluta che predicavano i francescani pauperisti. Rispondete sì, bravi, d'accordo, è vero, sì, la povertà personale ci vuole, però la Chiesa senza soldi come fa? Cioè, verrebbe spazzata via in questo momento. E soprattutto, come facciamo a fare la carità? Qui abbiamo, quando abbiamo bisogno di costruire una mensa perché c'è gente che vuole mangiare, che abbiamo bisogno di costruire un hospitalitas perché la gente deve essere ospitata, curata, come facciamo? Se non abbiamo delle risorse, come facciamo? Sì, d'accordo, la ridistribuzione, ma ecco, naturalmente Hobbes apprezza, no? Ecco, questo Papa materialista, no? E quando scoppia quindi il conflitto tra il Papa Giovanni XXII e l'imperatore Ludovico il Bavaro, che si fa incoronare senza aspettare la conferma papale, ignorando il diritto ecclesiastico, e Giovanni XXII lo scomunica nel 1324 dicendo: no, le regole dicono che tu devi avere la mia approvazione, io te l'avrei data, ma tu me la dovevi chiedere, perché per ora le regole sono queste. Ebbene, in questa occasione anche Marsilio da Padova, come Guglielmo di Occam che abbiamo incontrato, con Michele da Cesena, Giovanni da Parigi, Dante Alighieri, prende posizione, sebbene, guardate, Ludovico il Bavaro non sia un monarca particolarmente illuminato, è piuttosto un cialtroncello, e però prendono posizione tutti a favore dell'imperatore. E in risposta Giovanni XXII nel 1329 fa bruciare pubblicamente dal suo legato Bertrando dal Poggetto il testo del De Monarchia di Dante, che negava al Papa i poteri temporali, mentre due anni prima, nel 1327, aveva mandato pubblicamente al rogo il testo del Defensor Pacis, che Marsilio da Padova, come abbiamo detto, aveva pubblicato a Parigi nel 1324. Giovanni XXII non è uno di quelli che dice che bisogna bruciare le persone. Semmai cerchiamo di mandargli un messaggio dicendo: ecco, quello che hai scritto non ci piace, no? Ecco, quindi bruciamo quella pergamena. E Marsilio in questa occasione, sotto la minaccia della condanna ecclesiastica, forse temendo di finire al rogo, fugge da Parigi, si rifugia a Monaco di Baviera presso l'imperatore Ludovico il Bavaro, e lì muore nel 1342 o nel 1343, non lo sappiamo, non abbiamo documenti in proposito. Personaggi che abbiamo incontrato: Albertino Mussato, Dante Alighieri, Giovanni da Parigi e Marsilio da Padova hanno definito la politica come una disciplina autonoma e laica, come un atto di partecipazione, e Hobbes riflette su questo concetto. Guardate, a questa lista, oltre a Albertino Mussato, Dante Alighieri, Giovanni da Parigi e Marsilio da Padova, che definiscono la politica come una disciplina autonoma e laica, bisognerebbe anche metterci il Papa, Giovanni XXII, perché anche lui definisce la politica, soprattutto quella economica, una politica autonoma e laica. No, quindi, e questo è interessante. Hobbes riflette su questo concetto, come abbiamo detto, con grande scetticismo, perché continua a vedere in età moderna, purtroppo, la politica servita alle guerre di religione. E inoltre non crede che il singolo individuo, a causa del suo egoismo, sia in grado di partecipare con spirito altruistico alla vita collettiva, se non è indotto a farlo d'autorità. Ora, quale di queste parole, adesione, complicità, condivisione, presenza, mettereste per prima accanto alla parola partecipazione? Beh, scrivetela, perché è un tema di stringente attualità nel tempo che abbiamo vissuto e stiamo vivendo del necessario distanziamento sociale. E la scrittura poi è un fondamentale strumento di partecipazione. Cioè, a quali esperienze della vita pubblica avete deciso di partecipare comunque, anche se c'è questo momento, no? Ecco, in cui il distanziamento è una regola? Beh, scrivete quattro righe in proposito. Defensor Pacis è considerata l'opera di filosofia politica, abbiamo detto, più importante del Medioevo. Per questo Hobbes la studia con attenzione, perché in essa si ribadisce la laicità dello Stato, e qui Hobbes trova linfa per formulare il suo pensiero, e in essa si propone una riforma della Chiesa in senso evangelico, e qui Hobbes trova linfa per polemizzare contro gli apparati religiosi, tanto cattolici quanto presbiteriani, che critica per la loro incoerenza. Marsilio nel Defensor Pacis tratta dell'origine della legge e del fatto che la legge deve essere uguale per tutti, affermando che tutte le leggi devono essere fatte per un obiettivo fondamentale nella storia dell'umanità, per mantenere la pace. Perché se si riesce a mantenere la pace nell'umanità, ecco che le cose si facilitano molto. Siamo in ritardo ancora. Che è il valore indispensabile per la prosperità degli stati, dello Stato, delle aggregazioni. Hobbes condivide pienamente questa idea. E che tipo di opera è allora il Defensor Pacis? Guardate sul punto 2 del repertorio di Marsilio. Defensor Pacis, che Hobbes studia con attenzione perché la conoscenza di questo trattato di filosofia politica lo induce a riflettere, è un'opera permeata di spirito laico, cioè di una disposizione libera da vincoli religiosi, scritta con chiarezza, priva di retorica e per un certo numero di aspetti da considerarsi moderna e ancora attuale nei contenuti. Secondo Marsilio, la necessità dello Stato non discende più da finalità etico-religiose, ma dalla natura umana, che va alla ricerca di una vita che lui definisce satis superque, cioè una vita che sia sufficiente, soddisfacente, adeguata alle necessità materiali e spirituali della persona. Come si fa a vivere una vita che sia degna di essere vissuta, si domanda Marsilio. E per rendere la vita commisurata alle necessità e ai bisogni della persona, Marsilio enumera 6 elementi che tra poco rielencheremo, che riguardano il lavoro, la fortuna, la salute, l'educazione, l'immagine di sé e l'affetto. Ecco, questi sono i temi che riguardano la politica, sui quali noi dobbiamo riflettere e poi legiferare, dice Marsilio. Costruire un programma di governo. Questi sono i temi. Ed è da questa esigenza prettamente umana che nascono le varie comunità, scrive Marsilio, dalla più piccola alla più grande e complessa che è lo Stato. Per cui è necessario un ordinamento, la legge è uguale per tutti, che assicuri la convivenza. E quindi entra in incubazione il concetto, vedete, di contratto sociale, un concetto che noi incontreremo nel viaggio del prossimo anno, se saremo in grado di fare un viaggio anche il prossimo anno. Scrive Marsilio, il fatto che un individuo sia sacerdote, contadino o muratore non deve avere alcuna importanza agli occhi di chi lo sta giudicando. Così come non deve avere importanza per il medico il mestiere del paziente. La pretesa quindi delle autorità di gestire la giustizia, a seconda che la persona imputata sia o non sia un ecclesiastico, è un vero e proprio sopruso. Una cosa sono gli obblighi civili che ognuno di noi ha verso lo Stato e un'altra cosa i doveri spirituali che abbiamo nei confronti di chi ci ha messo al mondo. I primi hanno a che vedere con la legge, i secondi con l'anima. Guai a confondere gli uni con gli altri. Ecco la divisione dei poteri. Marsilio definisce le finalità dello Stato con 3 parole chiave rappresentative. Lo Stato ha finalità civili, contingenti, materiali e storiche, ma alla base dell'ordinamento ci deve essere la volontà comune delle cittadine e dei cittadini, che è superiore a qualsiasi volontà individuale. Secondo Marsilio, la sovranità appartiene o dovrebbe appartenere al popolo, Ma il popolo, nel suo insieme, scrive Marsilio, risulta, ahimè, essere una massa eterogenea e informe, e quindi dovrebbe governare in primis quella parte di popolo da lui chiamata pars valentior, cioè il gruppo sociale dei più saggi, il ceto riflessivo, che in quanto a saggezza è meglio dotata rispetto alla moltitudine della plebe incolta. E allora qual è il compito primario dello Stato, scrive Marsilio? Il compito primario dello Stato è, di conseguenza, quello di far sì che la plebe incolta si emancipi, perché si allarghi il più possibile la pars valentior, il gruppo sociale dei più saggi. Guardate, qui si continua a stendere un velo per nascondere una realtà sulla quale abbiamo 700 anni di ritardo. È un bel dire la sovranità appartiene al popolo. Marsilio, già siamo nel 1324, dice sì, ma il popolo lo dobbiamo preparare, quindi il compito dello Stato è quello di promuovere attività, no, di educazione per tutti. E Marsilio, per descrivere la situazione, utilizza una metafora che piace molto Hobbes per la sua valenza materiale e anche meccanicistica, visto che Marsilio cita il concetto del movimento vitale. Le persone, scrive Marsilio, che appartengono al gruppo sociale dei più saggi, la pars valentior, di cui lo Stato deve far accrescere il numero, sono quelle che sanno trovare solea, la scarpa adatta al proprio piede, in modo che possano muoversi nel cammino verso una vita soddisfacente, satis superque, per tutti. Ora, il fatto che le persone possano imparare quindi a trovare la scarpa solea, la pantofola, la fianella adatta al proprio piede, comporta che lo Stato prenda un provvedimento fondamentale contro l'ignoranza, estendendo a tutti. E Marsilio fa un piano, fa una proposta di governo, cioè scrive Marsilio, estendendo a tutti l'obbligo di studiare le discipline che si studiano alla facoltà delle arti. Tutti devono studiare le discipline del trivio, cioè la grammatica, la retorica, la dialettica, e del quadrivio, l'aritmetica, la geometria, l'astronomia e la musica, per diminuire, scrive Marsilio, le possibilità che hanno certi poteri, e allude soprattutto al potere curiale e al sistema feudale in generale, di plagiare gli animi dei più ignoranti. Argomento di stringente attualità. Siamo nel 1324, forse abbiamo 700 anni di ritardo nei confronti all'applicazione di queste cose, dovremmo quindi occuparci di più dello studio della storia del pensiero umano per cercare di recuperare. Ora, Marsilio ritiene che l'autorità politica non discende da Dio, tantomeno dal Papa, ma sale dal popolo. E in quest'ottica, egli intanto propone, per esempio, che i vescovi, bisogna preparare il popolo perché i vescovi devono essere eletti da assemblee popolari, se no non ci si libera più dal clericalismo, e che il potere del Papa sia subordinato a quello del Concilio, cioè non sia un potere teocratico, ma sia un servizio, scrive Marsilio, sinodale. Syn odos vuol dire camminare insieme. E è un momento questo che, queste sono parole che continuano a circolare in questo momento nella storia della Chiesa, no? Abbiamo un pontefice che sta cercando di organizzare il sinodo di far sì che la Chiesa diventi sinodale. Ma ora, il giudizio di Marsilio sulla curia papale avignonese naturalmente è molto negativo e lo manifesta con crudezza di linguaggio. Ora, attenzione, per rendere la vita sufficiente, satis superque, scrive Marsilio da Padova, che cosa ci vuole? Che cosa è necessario attuare? Beh, intanto ci vuole un adeguato salario, un po' di fortuna, una soddisfacente salute, una valente educazione, una graziata immagine e un affetto condiviso. Questo è quello che ci vuole. E il programma di governo deve avere come obiettivo di attuare questo. E ora, come elenchereste in ordine di importanza questi elementi? Beh, componete per iscritto il catalogo dei sufficienti. E poi, ecco, fate un viaggio, questa volta un viaggio vicino, lo avrete già sicuramente fatto questo viaggio, non è un viaggio lungo, con la guida della città di Siena, navigando in rete, andate ad osservare l'affresco, lo avrete osservato, immagino, diverse volte, dipinto da Ambrogio Lorenzetti tra il 1338 e il 1339, intitolato Le allegorie del buono e del cattivo governo e i loro effetti. Questo dipinto si trova su una delle pareti della sala dei nove del Palazzo Pubblico Senese. Guardate, questo dipinto è un manifesto che contiene le idee enunciate nel Defensor Pacis da Marsilio da Padova. Quindi incuriositevi, queste idee stanno circolando, ecco, in questo momento, e naturalmente l'artista viene invitato a prenderne atto e a creare un manifesto di conseguenza, utilizzando quindi il bagaglio culturale acquisito attraverso gli studi parigini al Circolo Mersenne, Hobbes, che ha in mente tutte queste cose che abbiamo detto, che adesso abbiamo in mente anche noi, forse anche in modo molto confuso, ma le avete poi lì sul repertorio, quindi ve le potete leggere con calma, punto per punto. Ecco, con tutte queste idee in testa, Hobbes comincia a scrivere il suo trattato di filosofia politica, a mettere in ordine quindi le proprie idee. Ma prima di occuparci di quest'opera famosa, dobbiamo dire che la metafora di Marsilio su il saper trovare la pantofola adatta, la scarpa adatta al proprio piede per muoverci meglio, tante volte diciamo ci vuole un po', con queste scarpe sono vecchie ma mi trovo così bene, anche noi continuiamo ad usare, no, questa metafora legata al benessere e al movimento. Questa metafora chiama in causa la nostra compagna di viaggio, Adriana Zarri, per la quale il tipo di vita da eremita ha rappresentato la scarpa adatta al suo piede, e lo dice esplicitamente. Quindi leggiamo da Un eremo non è un guscio di Lumaca. Il mio insediamento al Molinasso avvenne in una domenica di settembre. Erano accorsi degli amici da Novara, specializzati in questo tipo di servizio. Con un camioncino caricarono i mobili e li coprirono con un telo, ma a metà strada un temporale neutralizzò la copertura e l'acqua, malamente trattenuta, si infilò nel carico, inumidì coperte e materassi. Ma non bastava certo un po' di pioggia a raffreddare l'entusiasmo. Da quel settembre sono passati quasi 6 anni. 6 anni di vita eremitica che fanno seguito ad altri 5 di vita monastica vissuta, essa pure in un eremo, ma meno solitario e silenzioso. Se mi chiedete quando è iniziata la vocazione all'eremo, non lo so, forse da sempre. Un'attrazione e una nostalgia profonda che mi hanno portato con lenti passi di approssimazione progressiva a quella che poi doveva rivelarsi la mia vita. Un giorno la crisi di identificazione che in quei 5 anni di vita comunitaria mi si era affacciata ripetutamente ebbe uno sfocio limpido, sicuro, senza ondeggiamenti. I dubbi, le perplessità, le obiezioni che non irragionevolmente si presentano a una vita del tutto solitaria, senza appoggi né di strutture né di comunità, furono come assorbite dalla certezza che dovevo andare in un luogo più povero, più silenzioso, più dato alla preghiera solitaria, e cercai la scarpa adatta per il mio piede. Fu una ricerca lunga, avevo poco denaro e non potevo affrontare né un acquisto né un affitto rilevante. Cercavo una casa isolata ma raggiungibile, possibilmente con acqua, luce e telefono, forse troppo. Un giorno un mio amico, questo suo amico è Monsignor Bettazzi, vescovo di Ivrea, che era compagno di scuola della Zarri, mi portò in giro per vedere varie possibilità. Le case e soprattutto i luoghi erano belli e silenziosi, e tuttavia li guardavo con distacco come ipotesi. Poi, indicandomi una cascina isolata, il mio amico mi disse, senza darci peso, quasi senza convinzione: anche quella là è vuota, e stava per passare oltre. Lo feci fermare, scendemmo, ci inoltrammo a piedi per il viottolo che la separava e la congiungeva alla strada. Alla fine la casa era lì, tra fiori gialli, tra il ronzio delle api. Impossibile aggirarla, tant'era sepolta dietro da ortiche e rovi inestricabili. Non aveva né acqua, né luce, né telefono, era soltanto raggiungibile. Mi bastò l'acqua e il telefono, in un luogo isolato assai più importante della luce, mi sarebbero giunti, la luce no. All'inizio candele, petrolio, poi il lusso delle lampade a gas, non c'erano neanche persiane, telai e vetri alle finestre, soltanto i buchi. Avrei montato i vetri, le persiane non erano necessarie, l'alba sarebbe entrata prima a destarmi e di notte la luna. Non c'erano i soffitti, soltanto i travi. Con un amico avrei passato ore e ore a dipingere tavolati di legno. In compenso, nelle stanze a pian terreno c'era uno strato spesso di sterco di pecora. Attenzione, che cosa succede? Mai fidarsi dei computer. Poi il mio computer deve essere particolarmente pudico, perché ha trasformato questo sterco in stereo, perché si vede come è particolarmente rock, io non lo so. E quindi io naturalmente non ho segnato errore, perché forse l'errore per lui era lo sterco più che lo stereo, e quindi io, però mi fa piacere che sia rimasto, perché così mai fidarsi del computer immediatamente, sempre tenerli sotto controllo. Anche perché con lo stereo voglio vedere concimare l'oro. Mi misi a scrostarlo con un raschietto tra sciami di mosche che scomparvero non appena il letame fu asportato. Mettere in sesto una casa è un'avventura entusiasmante, in cui mi ero già cimentata varie volte con risultati molto buoni. Qualche lavoro in muratura, poi imbiancare, spazzare, mobiliare. Tutto prendeva il proprio posto e l'armonia regnava dentro come fuori. Una ruspa prestata dal comune caricava autocarri di sterpi, di tronchi morti, di detriti. Il prato davanti si allargava, la casa dietro si poteva girare ormai senza ostacoli e ben visibili si stendevano i campi di Gran Turco. Pare che un tempo passasse di qui la via Romea. Certo, il luogo, oltre alle suggestioni storiche, è assai bello. Il paesaggio è dolce ma non molle e il terreno, anzi, sassoso. La denominazione del paese trae l'etimo dalla pietra. E i torrenti che scorrono vicini hanno nomi fieri e procellosi, il Ruglio e la Buriana. Sul retro la casa da sui campi, senza nessuna abitazione in vista che non sia lontanissima, sui colli. Al limite dei campi un bosco e oltre il bosco un fiume. Di notte ne sento il rumore e di giorno da un piccolo pertugio d'alberi ne vedo un filo di acqua. Ancora oltre la cerchia delle Alpi, borghi viola in lontananza, boschi, cime, nevai ed è il deserto. Davanti invece la solitudine più animata. A una distanza che salvaguarda il mio silenzio vedo passare sulla strada macchine, trattori, mandrie di pecore e di mucche col loro cane da guardia. La casa più prossima è disabitata e le altre sono a notevole distanza. D'estate, quando gli alberi hanno le foglie, nemmeno le vedo, ma di notte, quando non c'è la nebbia, traluccono le finestre illuminate. A volte, se il vento è favorevole, mi giunge perfino una voce umana e la vita, con le sue strade, le sue case, le sue finestre accese nella notte e il lontano vociare degli esseri umani. Una voce che giunge tanto da lontano e non avverti neanche le parole, non è un disturbo, è come una visita di umanità che ti riscalda l'anima e la vita e ti ricorda, se ce ne fosse bisogno, che un eremita resta pur sempre un essere umano tra gli esseri umani. E anche se ha scelto di vivere da solo, non è per questo uno straniero. Imbiancare, spazzare, ammobiliare e in cambio ho avuto la cascina in uso a vita. Ci sono vissuta, ci vivo. Al mattino mi affaccio sul ballatoio di legno per vedere l'alba, la sera mi affaccio sul poggiolo retrostante per vedere il tramonto. Quasi 2000 albe, quasi 2000 tramonti. E il molinasso è sempre qui, come una scarpa giusta per il mio piede, tra il ronzio delle api d'estate, nel silenzio del gelo d'inverno, dolce e accogliente in tutte le stagioni. Come si fa, si domanda Hobbes, a pensare che tutti possano partecipare alla vita politica senza che sia garantita una necessaria educazione che fornisca a ogni cittadina e a ogni cittadino gli strumenti per poter usufruire di una testa ben fatta? Solo un'efficace diffusione dell'istruzione permanente, afferma Hobbes, permetterebbe a ogni persona di essere corresponsabile del governo dello Stato. E bisognerebbe non far sapere a Hobbes che, secondo i dati dell'Istat, l'87% delle cittadine e dei cittadini italiani che formano adulti, che formano il corpo elettorale, non ha mai letto la Costituzione. Proprio oggi, che l'altro giorno, l'altra settimana, la Costituzione è stata integrata, no? In funzione della transizione ecologica, l'articolo 9 e l'articolo 41 sono stati integrati. Bisognerebbe anche prima o poi, forse questo avverrà, non lo so, vi auguro che avvenga, che si possa integrare anche l'articolo 34 della Costituzione, che dà il nome alla nostra associazione. E già i costituenti sono stati saggi quando hanno scritto la scuola è aperta a tutti, punto. Sono stati saggi. Bisognerebbe però completare questo, perché l'idea non è passata. La scuola è aperta a tutti per garantire alle persone il diritto all'apprendimento permanente, perché deve essere chiaro che c'è questo diritto. Appare in altri 4 articoli della Costituzione perlomeno questo diritto, ma poi non si capisce bene, le persone non capiscono bene che hanno il diritto all'apprendimento permanente. Sembra strano, quando lo chiedo, spesso mi sono sentito dire, ma è un diritto l'apprendistato cognitivo? No? Sì, è un diritto scritto nelle grandi carte, nella Costituzione, però sembra un lusso, no? Più che un diritto, ma non è così. Per questi motivi Hobbes matura, vedete, una visione politica sul primato della politica molto intransigente, mal digeribile per noi che ragioniamo in termini democratici e non assolutistici, se non fosse che Hobbes in realtà ci fa seriamente riflettere sul delicato tema, sempre di grande attualità, del rapporto tra la politica e l'educazione. Un tema che tralasciamo di affrontare, il rapporto tra la politica e l'educazione. E spesso abbiamo sentito dire, non sentiamo dire in questo periodo di tempo, no? I partiti sono in crisi, una volta c'erano le scuole di partito, ora c'è la rete per cui uno si propone e viene... c'erano le scuole di partito, mi ricordo perfettamente i convegni che le varie scuole di partito facevano. Ma quelle erano le scuole di partito e quindi evidentemente no, erano legate al fatto che i cittadini avevano le stesse idee sui problemi dello Stato, quindi deve essere aperta a tutti l'educazione, no? Quindi ci vogliono le scuole aperte alla democrazia, no? Allo sviluppo, ecco, della democrazia. Il fenomeno della debolezza intellettiva che investe la maggioranza assoluta delle cittadine e delle cittadine del pianeta è la causa principale della crisi della politica. E questo è evidente, no? Continua a ripeterlo Edgar Morin, che ha compiuto 100 anni, che tutti gli anni scrive il suo libretto per dire queste cose. Poi, poi passano in secondo piano perché forse giustamente ce ne sono altre più importanti. E ora, in proposito, riflettiamo sull'opera più famosa di Hobbes. Guardate sul punto 3 del repertorio. Thomas Hobbes tratta il tema della politica in un'opera, la sua opera più famosa, è difficile da leggere, nella quale riassume tutto il suo pensiero. Quest'opera si intitola Leviathan, o della materia, forma e potere dello Stato ecclesiastico e civile. Quest'opera viene comunemente oggi chiamata Leviatano. È stata pubblicata in inglese a Londra nel 1651 e poi tradotta in latino ad Amsterdam nel 1668, perché l'inglese si parlava solo in Inghilterra, non lo capiva nessuno nel mondo. Il latino invece, ecco, lo capivano tutti gli intellettuali perché era la lingua universale in quel momento. A che cosa corrisponde il termine leviatano che dà il nome al titolo di quest'opera? Naturalmente Hobbes non solo il titolo ma il concetto che vuole chiarire lo va a prendere nella letteratura beritica, cioè quella dell'Antico Testamento, del Primo Testamento, perché è evidente che lì ci sono le idee fondamentali sulle quali si può ragionare, ci si può intendere se si studia. Difatti il Leviathan è il nome di un mostro mitologico che compare nella letteratura biblica, la letteratura veritica, ma prima ancora, e la letteratura veritica, sapete, prende tutto quello che è intorno e lo porta alle scuole di scrittura che la compongono, prendono tutto quello che c'è di utile e ne fanno uso, perché è così che bisogna fare, e fanno uso con degli obiettivi. Ma prima ancora, appunto, il concetto del Leviathan, il mostro Leviathan, lo si trova nei testi della letteratura fenicia, detta ugaritica, perché composti nella città di Ugarit, che è l'odierna città siriana di Ras Shamra, che purtroppo per metà è distrutta da queste recenti guerre, appunto, Defensor Pacis. Il mostro Leviathan, che animale è? Ha l'aspetto di un animale primordiale dalla forma di rettile, è il nemico del cosmos, quindi dell'ordine, ed è fautore del caos, cioè dell'agitazione, del turbamento, del rimescolamento, ed è una figura sempre connessa con le acque primordiali, con l'abisso. L'abisso, troviamo nel libro della Genesi Ruah Elohim che vola, aleggia sull'abisso, come abbiamo studiato a suo tempo questa visione, dal quale vive, nel quale vive il Leviatano, vive nell'abisso e ogni tanto emerge dall'abisso. Immaginatevi questa scena, questa idea. Tanto gli scrivani ugaritici quanto quelli ebraici utilizzano la figura di questo essere favoloso come una metafora che serve per rappresentare qualcosa di opprimente. E Hobbes usa questa metafora come segno di un'oppressione dovuta, quella dello Stato. Cioè noi nello Stato a volte ci opprime, noi abbiamo, però c'è poco da fare. Cioè questa è un'oppressione dovuta. Ce ne stiamo rendendo conto ora. Hobbes oggi ride sotto i baffi un po', no? Ora, noi sappiamo che il capitalismo liberista ha prevalso, no? nel mondo, e ha prevalso con uno slogan, ricordate, ricordiamo Reagan, poi ricordiamo la signora Thatcher, no? Cioè, meno Stato e più, meno Stato, lo slogan con cui il capitalismo liberista va al potere. Ma vedete, poi quando si verifica una congiuntura come questa che stiamo vivendo, e allora che cosa succede? Succede che tutti si aspettano, tutti ci aspettiamo un intervento da parte dello Stato. E se lo Stato non c'è, dice Hobbes, quindi sarà opprimente lo Stato, quindi meno Stato perché le regole, eccetera, primo l'economia, eccetera. Però è un'oppressione dovuta. Ora, il Leviatano, quindi mettiamo all'opera le azioni cognitive, compare, dobbiamo andare a cercarlo, dobbiamo raffigurarlo, dobbiamo incontrarlo, questo mostro. Non abbiate paura, perché poi si morde, ma voi fate, ormai siete vaccinate, qui con questa lezione siete vaccinate. Compare due volte nel libro di Giobbe, che è un testo di riferimento per Hobbes, che è ateo e materialista e vede in quel libro un esistenzialismo stringente per cui a lui piace molto. E compare una volta rispettivamente nel libro di Isaia, nel Salmo 74 e nel libro di Ezechiele. Ora, tutti voi possedete in casa, lo dicono le statistiche, lo dice lì, un volume della Bibbia. Se non ce lo avete, vuol dire che i vostri vicini ne hanno due, vi bussate e vi dite, secondo le statistiche ce n'è, quindi datemi o prestatemi il mio. Lì c'è scritto compiti per le vacanze, perché questo itinerario, come sapete, potete errata, corrige, cancellare. Non siamo ancora vicini alle vacanze. Quindi potete andare prima di tutto a leggere il capitolo 3 del libro di Giobbe, dove al versetto 8 compare il nome del Leviatan in un contesto drammatico e molto famoso, in cui Giobbe maledice il giorno della sua nascita, visto che la vita è un coacervo di dolori, dice. Quindi cosa siamo nati a fare, cosa sono nato a fare? E poi potete leggere sempre nel libro di Giobbe i capitoletti sono 40 e 41, che fanno parte con il 38 e il 39 del celebre dialogo, in realtà è un interrogatorio, tra il Signore e Giobbe. Il termine Leviatan viene tradotto, viene affiancato con la parola coccodrillo. Poi nota, voi trovate scritto che questo coccodrillo si chiama Leviatan, ma siccome sputa fuoco dalle narici, potrebbe anche essere un drago. Comunque è, tra virgolette, un rettile enorme e mostruoso che non ha eguale sulla terra e che è stato creato da Dio per suscitare timore, ma anche per ammonire che la presenza del male non deve far perdere la fiducia in Dio. Ora, inoltre, potete leggere il primo versetto del capitolo 27 del libro di Isaia, dove Dio, El Nebim, il Dio dei profeti, decide di uccidere il Leviatano. Si è pentito di averlo creato? Beh, che è bella domanda, che viene raffigurato come un serpente guizzante, come un mostro marino. Ora, guatate, l'uccisione del Leviatan è in questo caso un atto di un Dio più comprensivo per rimediare a un errore commesso da una divinità ugaritica meno indulgente, si domandano le studiose e gli studiosi. È bella domanda, ci sono tante risposte in proposito. Se poi leggete il Salmo 74, scoprite che il Leviatan è un dragone con molte teste che vengono schiacciate da Dio e date in pasto alle tribù del deserto o agli sciacalli. Guardate, è un'immagine forte per affermare che Dio porta la salvezza sulla terra. Ora, e se infine leggete i primi 16 versetti del capitolo 29 del libro di Ezechiele, potete constatare che il termine Leviatan viene utilizzato per apostrofare il faraone d'Egitto, che viene definito come un coccodrillo mostruoso che giace in mezzo al fiume Nilo e che merita di essere punito perché va affermando: il Nilo è mio, perché è opera mia, quando nessuno, dice quel testo, è padrone del creato. Non c'è nessun faraone che possa essere padrone del creato. Noi su quel creato siamo tutti ospiti, no? Su questo creato. Ora, incuriositevi e prendete all'amo il Leviatan. Non è un'impresa da poco, però non c'è pericolo, portatela a termine, si realizza leggendo. Ora, il trattato intitolato Leviatan è diviso in quattro parti dedicate rispettivamente all'essere umano la prima, allo stato la seconda, allo stato cristiano la terza e al regno delle tenebre la quarta. Nella prima parte Hobbes riepiloga il suo pensiero meccanicista di cui è il precursore, affermando che tutta la realtà è fatta di materia e che l'essere umano è dotato di un corpo naturale che ha la capacità di produrre corpi artificiali, le macchine, atte a sfruttare il potere della natura. Hobbes, nella prima parte della sua opera, ribadisce che tutte le conoscenze derivano dalle sensazioni e che tutte le azioni sono dirette a conseguire il piacere e a evitare il dolore. Ora, fra i corpi artificiali creati, partoriti dall'essere umano dopo un lungo travaglio, va annoverato soprattutto lo stato. E il tema dello stato riguarda la seconda parte del Leviatano, dove Hobbes scrive che in origine gli esseri umani vivevano nel cosiddetto stato di natura, una situazione in cui trionfava pienamente l'egoismo e i singoli individui, desiderosi di affermare il proprio dominio su tutto, non esitavano a farsi la guerra tra di loro, ignorando la distinzione tra il giusto e l'ingiusto, e decisi soltanto a salvaguardare i propri interessi, ossia il proprio egoismo. E di conseguenza vigevano due inderogabili principi: quello della guerra di tutti contro tutti, bellum omnium contra omnes, e quello dell'uomo che è un lupo per l'altro uomo, homo homini lupus. A un certo punto però, dopo un lungo periodo che possiamo definire preistoria, gli esseri umani, scrive Hobbes, si sono accorti di quanto fosse pericoloso e nefasto un simile atteggiamento di distruzione reciproca. E si sono affidati alla ragione per assicurare l'esistenza propria, e quindi quella di tutti, e per eliminare il terrore che li affliggeva, perché costretti a vivere in uno stato di ansia permanente. E quindi, sotto l'influsso della ragione, lo stato di natura ha lasciato gradualmente il posto alla legge di natura, basata su tre principi fondamentali, scrive Hobbes. Il primo, che si deve ricercare la pace al posto della guerra di tutti contro tutti, la pace. Il secondo, che si deve rinunciare al diritto di tutti su tutto, e quindi bisogna riconoscere il diritto di proprietà dei beni necessari per ciascuno. Ciascuno deve essere proprietario dei beni necessari. Il terzo, che bisogna osservare i patti, ossia si deve distinguere tra ciò che è giusto e ciò che è ingiusto, perché è chiaro che chi viola i patti è ingiusto nei riguardi di chi subisce la violazione, no, ce lo dice la ragione. Ora, però, scrive Hobbes, la natura umana, contaminata dalla bestialità, non riesce a seguire i suggerimenti della natura, della ragione, per cui è necessaria la presenza di un'autorità superiore che possa rendere obbligatorio ciò che la ragione umana raccomanda, e l'autorità superiore è quella dello Stato, che assomma in sé tutti i poteri. Lo Stato, per Hobbes, nasce quindi da un contratto stipulato tacitamente dai vari individui, per cui questi rinunciano al proprio diritto naturale, cioè alla propria libertà individuale, in favore di un ente sovrano che si incarna, ma dovrebbe rimanere disincarnato, secondo l'utopia di Hobbes. Si incarna o nella figura del monarca, la persona del re, o in una magistratura collettiva, l'assemblea del Parlamento, a cui le persone si impegnano a ubbidire, e che assicurerà loro prima di tutto la pace, che è il bene necessario per eccellenza. Ora, l'ente sovrano, poi sia esso un monarca, una magistratura collettiva, deve essere però assolutamente autonomo di fronte alle persone che governa. Conseguentemente, scrive Hobbes, non deve rispondere di fronte al popolo di nessuno dei suoi atteggiamenti, ma ciò che decide è legge. Ora, il contratto, che ha valore per i singoli individui, non ha valore per il sovrano, che, tanto monarca quanto magistratura collettiva, deve però rimanere estraneo al contratto stesso, cioè deve essere al di sopra del contratto stesso. E qui si ripropone il fatto che l'ente sovrano è qualche cosa di artificiale, e quindi, scrive Hobbes, non ha alcun obbligo verso le cittadine e i cittadini che sono destinati a diventare sudditi, però l'elemento sovrano non deve ottenere alcun vantaggio dalla sua azione di governo, e semmai questo sistema fa sì che il vantaggio ricada sulla massa degli individui, che da moltitudine informe diventano un popolo unito, diventano uno Stato. E allora lo Stato sono i cittadini, no? Si ripercuote. Il ragionamento di Hobbes, lui stesso se ne rende conto, è utopico è educativo, se volete. Ed è necessario per il buon funzionamento del sistema che lo Stato sovrano disponga del corpo e dell'anima dei sudditi, e la sottomissione di questi, scrive Hobbes, non può che essere totale. Però la disobbedienza è giustificata nel caso in cui lo Stato venga meno alla sua funzione di garante, prima di tutto della pace interna e dell'integrità delle singole persone. In questo caso il popolo si deve ribellare contro chi incarna il potere dello Stato. Guardate, questi ragionamenti di Hobbes fanno inevitabilmente venire nella nostra mente determinate situazioni. Noi pensiamo subito al fascismo, al nazismo, allo stalinismo, al totalitarismo, no? E guardate, niente, cioè Hobbes aborre il dittatore, la dittatura, perché si sostituisce allo Stato, cioè incarna il concetto dello Stato. Quindi la dittatura va combattuta duramente. Se c'è qualcuno, ecco, che si impone e che chiede un'ubbidienza assoluta senza che si rifletta sugli ordini che noi riceviamo, noi dobbiamo rifiutare questo. Ora, per l'enormità dei poteri che gli competono, Hobbes nel titolo e quindi qua e là nel corso della sua opera chiama lo Stato col nome del mostro Leviatan, no? Appunto. Ora, la composizione di questo trattato così assolutista avviene in un'epoca di crisi profonda delle istituzioni politiche inglesi, prima di tutto, ma anche di quelli di tutte le nazioni europee, piccole o grandi che siano. Nella terza parte della sua opera, intitolata Dello Stato Cristiano, Hobbes, facendosi esegeta, cerca di far conciliare il suo pensiero, la sua concezione di un potere illimitato, con la Sacra Scrittura, cioè con i libri della Bibbia. E non è difficile per lui far conciliare lo Stato, il mostruoso Leviatano, con la figura di un Dio materiale. Lo Stato è come se fosse un Dio spietato, gestore dell'autorità assoluta. Per l'ateo Hobbes, lo Stato è una macchina reale, mentre Dio è il personaggio principale, un personaggio immaginario, dai molti volti, dai molti nomi, di una straordinaria letteratura sapienziale alla fonte della quale lui si avvenera e alla quale ritiene sia necessario avvenerarsi. Ora, nella quarta parte della sua opera, intitolata Il Regno delle Tenebre, Hobbes critica quelle che per lui sono le errate dottrine, tanto cattoliche quanto presbiteriane, le quali affermano che il regno di Dio si identifica con la Chiesa terrena, e respinge sarcasticamente la tesi che ci possa essere un vicario terreno di Dio. Cioè, queste dottrine, ci possono essere uomini della provvidenza, cioè, queste dottrine, scrive Hobbes, alterano il carattere della letteratura biblica e sono state create da papi, preti, pastori, che propagano la falsa idea dell'esistenza di un Dio per trarne vantaggi personali, facendo torto pure all'immagine del Dio in cui dicono di credere, scrive Hobbes. Ora, l'apologia che nel Leviatano Hobbes fa dell'assolutismo statale, la statolatria, non è facile per la persona che si ritiene democratica da digerire. Ed è facilmente criticabile. Sta di fatto che, attenzione, l'analisi di Hobbes, tanto sulle egoistiche inclinazioni della natura umana, quanto sulla necessità di gestire il potere in modo utile alla collettività, ha fatto sì che la filosofia politica contenuta nel Leviatano abbia contribuito ad aprire una riflessione sulla concezione moderna della gestione dello Stato. che dovrebbe sempre essere orientata a garantire il benessere, il ben trattino essere della persona. Hobbes va certamente lodato in quanto considera la politica, scritta con la P maiuscola, l'elemento determinante del suo pensiero. Oggi la politica è in crisi e lo è soprattutto da quando si è creduto che si potesse sostituire la politica con l'antipolitica e con la propaganda, ma non si può fare la politica con l'antipolitica e tantomeno con la propaganda di uno stato di continua campagna elettorale, ma è chiaro che poi non c'è più, ecco, politica. La politica, come si legge nel Leviatano, deve promuovere, è quella disciplina che deve promuovere il superamento dello stato di natura, di tutti contro tutti, una condizione che si era proposta con l'affermarsi del capitalismo predatorio, no? Con i suoi derivati, il sovranismo, il populismo, il clericalismo. Guardate, oggi Hobbes sarebbe soddisfatto che sia un papa a denunciare questi fatti, a cominciare dal clericalismo. Hobbes detesta il sovranismo che si sviluppa quando, ecco, e qui fa un'analisi molto importante per quanto riguarda la crisi della politica, che si sviluppa quando il monarca fa coincidere, il monarca o il governante in genere, i propri tornaconti con gli affari di governo. Fare delle leggi a proprio vantaggio, dice Hobbes. Oggi non succede più, ma comunque. Forse succedeva qualche tempo fa. E fa gonfiare il proprio egotismo, dice il monarca o chi governa, fomentando l'egoismo dei sudditi, che lo imitano. Lo imita, dà un cattivo esempio. I sudditi poi lo imitano a dire prima io, prima noi, in quanto l'uomo è un lupo per l'altro uomo. E quindi chi morde prima ha la meglio. E quindi fate in modo di mordere prima degli altri. Hobbes critica duramente questa mentalità che era del suo tempo. Vedete, siamo in ritardo sempre di 700 anni e con Hobbes di 300 anni, di 250. Ecco, ora Hobbes esalta un concetto che è un concetto fondamentale per la politica, che naturalmente trae dall'opera di Platone, dalla Repubblica di Platone, dal dialogo Repubblica di Platone e dal trattato di Aristotele sulla politica. Hobbes e naturalmente da Marsilio. Hobbes esalta il concetto di sovranità, e anche da Giovanni XXII, di sovranità disinteressata. Sovranità disinteressata. Cioè chi governa e deve gestire il potere, ma la sua sovranità deve essere disinteressata, se no non c'è più neanche il potere. Se non sparisce anche il concetto del potere, no? Ci troviamo in mezzo alla confusione. E per l'ente sovrano non ci deve essere nessun tipo di tornaconto, per cui lo Stato deve e può pretendere che ogni singola persona accetti che la disciplina, il rispetto delle regole, le venga imposta per la realizzazione del ben essere comune. E la politica non assorbe al suo compito di programmazione per favorire ciò che è giusto e per emendare ciò che è ingiusto. Quindi, se non avviene questo, trionfa l'egoismo indiscriminato, lo Stato di natura, e le virtù cardinali del sistema, come le enuncia Hobbes nel Leviatano, sono la violenza e l'inganno. E la situazione descritta dall'affermazione uomo, homini lupus, l'uomo è un lupo per l'altro uomo, non verrà mai rimossa, non diventerà mai un tabù. Quindi bisogna far sì che lo Stato faccia sì che diventi un tabù questa affermazione, che l'uomo è un lupo per l'altro uomo, come è successo in origine per l'incesto, per esempio. No, si è constatato che una situazione di riproduzione all'interno del proprio clan non era favorevole all'esistenza, e quindi sull'incesto è nato un tabù. Dovrebbe lo stesso tabù imporsi per la guerra e naturalmente per l'affermazione che l'uomo è un lupo per l'altro uomo. E vedete, questa famosa espressione homo homini lupus non nasce, come sapete, in età moderna. L'abbiamo incontrata a suo tempo perché è in circolazione per denunciare la natura egoistica dell'individuo, è in circolazione dall'antichità, e Hobbes la mutua, così come la Fontaine, che abbiamo incontrato poche settimane fa, la usa anche la Fontaine nelle favole, e Hobbes la mutua come la Fontaine da una commedia, una classica farsa popolaresca dello scrittore latino Tito Macio Plauto, che abbiamo incontrato a suo tempo, nato a Sarsina in Umbria prima del 250 avanti Cristo, ed è morto a Roma, Plauto, nel 184 avanti Cristo. Questa commedia si intitola Asinaria, e per quello che lo zaino pesava così tanto, perché c'era un branco di asini dentro che pesano, come dire, una flotta di furgoncini, perché gli asini servivano, erano utili per trasportare, quindi Asinaria, la commedia degli asini, che come vedete è in circolazione. Questa commedia Plauto la ambienta ad Atene, tanto perché Plauto si rifà al teatro greco, quanto perché a Roma, secondo la censura, non poteva mai succedere nulla di equivoco e di illegale. A Roma andava tutto bene allora, il governo romano... E quindi è come dire, c'è del marcio in Danimarca da parte di uno scrittore che sta a Londra e che non può dire c'è del marcio a Londra perché no, gli succede qualche brutto incidente, allora trasporta la situazione altrove per non passare guai. Nella commedia Asinaria si racconta, riassumendo a grandi linee, guardate, proprio a grandi linee, ma si racconta che il giovane Argirippo vorrebbe tutta per sé, in competizione con un facoltoso pretendente di nome Diavolo, una giovane affascinante cortigiana, oggi diremo una escort, no? Conoscete il termine, che si chiama Filenio, Filenia o Filenio, e quindi vorrebbe riscattarla dal bordello casalingo nel quale fornisce le sue prestazioni. Ma ci vogliono molti soldi, perché la fanciulla, per comprare questa fanciulla, la fanciulla rende bene alla padrona di questa azienda, che è sua madre, la mezzana Cleereta, azienda casalinga. Il padre di Argirippo, Demeneto, decide di aiutare suo figlio, no? Sapete come fanno i padri. E con la complicità di due astuti servitori, Libano e Leonida, gli procura il denaro necessario, ricavato dalla vendita di un branco di asini, sottraendolo con l'inganno alla moglie Artemona, che da buona uxor dotata romana, questa volta sì che c'è Roma, Perché sì, a Roma, soprattutto in una certa categoria, le donne non comandavano ma governavano, cioè governavano l'economia familiare, quindi avevano in mano l'economia familiare, erano loro che facevano gli affari, no? E questa Artemona li sa fare i suoi affari, perché gestisce puntigliosamente il patrimonio di famiglia, è una tipica uxor, uxor vuol dire moglie che governa in latino, dotata. Ma naturalmente quindi l'operazione truffaldina di De Meneto non è ispirata dalla solidarietà paterna, perché la sua intenzione è quella di approfittare anche lui della situazione, delle grazie della bella e giovane Filenio. Una volta riscattata e portata in casa, dice: beh, insomma, forse mi tocca qualche cosa anche a me, no? Ma la moglie, Artemona, naturalmente sospetta, vigila, scopre la tresca e punisce i servitori, rimprovera il figlio e prende a legnate il marito. Ora, richiedete in biblioteca, cercate in rete, forse la vedete, potete vederla anche rappresentata, perché Plauto si rappresenta ancora, portato nella modernità, forse sulla rete c'è anche qualche rappresentazione della Sinaria, non saprei, ma di Plauto. Leggete il testo della scena quarta dell'atto secondo, in modo da osservare in quale contesto si trova l'affermazione pronunciata da un mercante diffidente: homo homini lupus, l'uomo è un lupo per l'altro uomo. Poi potete anche richiedere in biblioteca il Leviatano di Hobbes. Guardate, ci vuole pazienza per leggere questo trattato, ma non è detto che lo dobbiate fare, potete sfogliarlo per osservarne la struttura così come l'abbiamo descritta, perché anche questo è un utile esercizio, guardate, di stimolo per l'attività di apprendimento. Incuriositevi a osservare la forma data a questo testo dall'autore. E ora però leggiamo un frammento, un celebre frammento tratto dal Leviatano di Hobbes, che fa la differenza, perché tra non avere letto nulla del Leviatano e avere letto un frammento, invece un frammento importante come questo, c'è una bella differenza, c'è una differenza sostanziale, perché sappiamo che un frammento, come ci insegna Roland Barthes, non è solo una parte di un intero, ma è anche un oggetto compiuto di per sé. Allora, leggiamo che cos'è il Leviatano. È una macchina artificiale. Che cos'è lo Stato? Che cosa deve essere lo Stato? Lo Stato deve essere una macchina artificiale. Sono i cittadini che poi gli danno una personalità. Ad arte viene creato quel grande Leviatano che si chiama cosa pubblica, o Stato, o Civitas, il quale è un corpo artificiale, di statura e di forza assai maggiore di un corpo naturale, alla cui protezione è deputato. Nello Stato la sovranità è un'anima artificiale che conferisce vita e movimento al corpo intero. I magistrati, gli ufficiali deputati a giudicare e eseguire sono le sue articolazioni artificiali, il premio e la punizione, in forza dei quali ogni membro è spinto a compiere il proprio dovere, sono i suoi nervi. Il benessere di tutti i membri particolari ne costituisce la forza, la salus populi, la sicurezza del popolo e la sua occupazione. I consiglieri che suggeriscono ciò che è necessario conoscere sono la sua memoria. L'equità e le leggi sono la sua ragione e il suo volere. La concordia è la sua salute, la sedizione è la sua malattia, la guerra civile è la sua morte. Per finire, i patti e le convenzioni che tengono insieme questo corpo politico ricordano quel fiat o facciamo l'uomo che pronuncia il personaggio di Dio nell'epico racconto della creazione. Ecco questo, ecco, corpo artificiale che è lo Stato, è l'utopia di Hobbes, ma quello che è utopico non è detto che non si pensi, quindi non si possa realizzare. Ora, prima di concludere, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, dobbiamo dire che a Hobbes sarebbe piaciuta un'opera contemporanea, nonostante l'autore, sebbene anche lui faccia professione di materialismo e di ateismo, stravolga l'impostazione di fondo del suo pensiero. Guardate, nell'opera di Hobbes, il Leviatano è un mostro necessario al quale bisogna sottomettersi e ubbidire, mentre nell'opera che stiamo per incontrare, il Leviatano è un mostro nei confronti del quale bisogna ribellarsi, a cominciare dall'utilizzo di un linguaggio alternativo, sperimentale. Stiamo parlando del, come viene definito, romanzo sperimentale intitolato Leviatano o Il migliore dei mondi, composto da uno scrittore che si chiama Arno, come il fiume nostro qui, Arno Schmidt. Guardate sul punto 4 del repertorio. Arno Schmidt è un tedesco nato ad Amburgo nel 1914 ed è morto a Celle, in Bassa Sassonia, nel 1979. Guardate, Schmidt si è messo in luce come scrittore nel dopoguerra, nel 1949, appunto con questo racconto intitolato Leviatano o il migliore dei mondi, nel quale rifiuta con inaudita violenza il nazismo. Ecco il Leviatano, il mostro. Schmidt, reduce da 6 anni di guerra e di prigionia, dopo aver fatto diversi mestieri ed aver vissuto con la moglie in povertà, riesce a dedicarsi alla scrittura diventando il punto di riferimento per la lettura, la letteratura tedesca e non solo tedesca, di avanguardia. Leviatano o il migliore dei mondi è stato pubblicato in Italia per la prima volta in sordina nel 1966 dalla rivista Il Menabò, fondata e diretta da due personaggi che conoscete, Elio Vittorini e Italo Calvino. E poi è stato ripubblicato con testo originale a fronte nel 2013. Narra quest'opera breve, in 40 pagine breve, la fuga disperata verso ovest, siamo nel 1945, la Germania sta per essere schiacciata dagli alleati, da ovest verso est e dall'Armata Rossa, da est verso ovest, quindi è un momento terribile che si è creata, no? Narra un gruppo di questi sbandati slesiani ed è il primo romanzo tedesco in assoluto ad affrontare direttamente gli orrori e le colpe, e questo Schmidt lo dice chiaramente, dobbiamo dirlo noi tedeschi, un popolo intero, le colpe di un popolo intero che si è lasciato sedurre da un criminale dandogli pieni poteri. E per questa sua lucida denuncia Arno Schmidt non ha avuto vita facile in una Germania che voleva rimuovere il passato. Nessuno si ricordava più di essere stato in quel regime, di aver servito a quel regime, di aver obbedito agli ordini di quel regime. E invece dobbiamo dirlo, dobbiamo confessarlo. Perché questo è un errore storico non farlo. E lui mette in discussione ogni forma di organizzazione sociale, di vita collettiva, il Leviatano con tutti i suoi luoghi comuni, a cominciare dalla presunta virtù di eseguire gli ordini senza discutere e senza valutarne le conseguenze. Dobbiamo smetterla noi tedeschi di dire, vedi come siamo ordinati, noi eseguiamo gli ordini, cioè anche ora non dobbiamo pensare al passato, ma no! Dobbiamo stare attenti, Perché quando ci viene dato un ordine dobbiamo riflettere se quell'ordine è buono o non è buono, ma non abbiamo imparato, dice. Quindi un modo di fare che ha favorito la nascita, la crescita, lo sviluppo del virus della dittatura e della dittatura dell'ignoranza in primis, e questa sua repulsione lui la esprime con un uso spregiudicato della lingua, con uno stile funambolico, smozzicato, sperimentale, rifacendosi alle esperienze di Jim Joyce e di Carlo Emilio Gadda, che abbiamo incontrato, no? a suo tempo. Arno Schmidt è una persona ben preparata, è uno studioso ed è in possesso di una vasta cultura classica e di una eccedente, è stato detto, erudizione enciclopedica, che utilizza in modo anticonformista. Schmidt è un letterato che nelle sue opere fonda insieme le metafore barocche, come fa Gadda, quando definisce barocca la realtà perché è paragonabile a un gomitolo aggrovigliato, imbrogliato, a un ognomero. Quindi fonda insieme le metafore barocche con le narrazioni degli illuministi, con le allegorie dei simbolisti, con le parole in libertà dei futuristi, e quindi compie un significativo esercizio di sperimentazione linguistica, diventando il punto di riferimento in Germania, ma non solo, di un'avanguardia, in Italia il gruppo 63, forse avete sentito nominare, di un'avanguardia culturale, producendo dal 1949 in avanti tutta una serie di opere, tra cui Dalla vita di un fauno, La Repubblica dei Dotti, Alessandro della Verità, Il sogno di Zettel, Ateo, altro che Paesaggio lacustre con Pocahontas, cioè in Leviatano o Il mondo, il migliore dei mondi, l'autore narra quindi la disperata fuga verso ovest di un gruppo di slesiani sbandati, affamati, feriti, sporchi, sono soldati, sono vecchi, sono donne, sono bambini, stipati su un treno rugginoso, continuamente costretto a fermarsi, bloccato dalla neve e dalle inesorabili mitragliate dell'aviazione inglese, che la guerra non è ancora finita. E il protagonista, un sergente della Wehrmacht, reduce dallo sbandamento dell'esercito, sale sul convoglio per dare aiuto e scrive, nello stile che abbiamo descritto, una sorta di diario di questo viaggio infernale, compiuto in compagnia di un ipocrita pastore luterano che continua a giustificare la dittatura con la sua famiglia, di un anziano meditativo e curioso, un filosofo, di soldati impauriti e inquieti e di una dolcissima ragazza che viaggia con sua madre, che ha il profilo di Marlene Dietrich. Ora, il sergente, l'alter ego dell'autore, che porta soccorso come può questo gruppo di scampati, ma soprattutto si imbarca in animate discussioni filosofiche e scientifiche, sia con il pastore, vile e bizantino, anima svergognata di lacché nei confronti del regime, scrive Schmidt, che reagisce in modo fideistico anche davanti alla morte per mitragliamento dell'aviazione dei suoi bambini. Ma costui ha mai pensato che potrebbe essere Dio il colpevole, come lo è di sicuro quello che tutti hanno creduto un Dio, e al quale è stato dato il potere in modo incondizionato, scrive Schmidt, e discussioni sia con il vecchio agnostico che gli pone tutta una serie di quesiti sul destino finale del mondo. E lui risponde, didascalico, saccente e polemico, ed esemplifica ricorrendo all'astrofisica, alla biologia, alla filosofia, alla matematica, alla storia, cita Einstein e Platone, Buddha e Schopenhauer, Cervantes e Mozart, Nietzsche e Spinoza, esibendo un convinto ateismo e un feroce spirito anarchico, attaccando furiosamente il criminale dittatore che con il suo terrorismo ideologico ha manovrato le persone come marionette, e le persone si sono fatte manovrare. Eppure, quando il treno termina la sua corsa e resta sospeso su un fiume dopo il crollo di un ponte tra i cadaveri dei compagni di sventura, sogna la distruzione della bestia, del famelico Leviatano, e auspica in modo pudicamente utopico la rivolta dei buoni. Verrà la rivolta, dobbiamo credere che arriverà la rivolta dei buoni, così come io so scrivere. Mentre i fogli del suo quaderno volano via a brandelli nel vento per disperdersi e per seminare qualche cosa da qualche parte. E se non vi siete troppo spaventati e spaventati, richiedete in biblioteca Leviatano, Italo Calvino, Vittorini sarebbero contenti, o il migliore dei mondi di Arno Schmidt, che lo hanno pubblicato, tradotto, e leggetene qualche pagina, perché serve d'antidoto contro ogni forma di pestilenza, in particolare contro il virus dell'ignoranza. E ora, per concludere, leggiamo tre brandelli. È un testo a brandelli, questo come il pensiero di Pascal, di quest'opera, Leviatano, o il migliore dei mondi. Il gelo, scavammo con mani di marmo vicino l'acciaio corrusco, mordente fluttuava polvere di neve attorno al naso e alla bocca, l'avrei guardata da palpebre d'argento. Il vecchio mi cadde sulla spalla, lo tirai con me nel vagone, i demoni d'acciaio gridavano volanti sopra di noi, ancora numerosi esplosero i colpi e tutto tremò come crollasse un monte e fosse di acque gorgoglianti un bucchiare. Saluterei con gioia la fine dell'umanità, ho fondata speranza che entro, tra i 500 e gli 800 anni si saranno annientati del tutto. E sarà cosa buona. Questo mondo è qualcosa che sarebbe meglio non fosse. Chi dice il contrario mente. Pensi ai meccanismi universali, gola e stupro. Il propagarsi procura sfissione. Varcheremo la porta color cotto ricoperta di brina, velato d'oro sarà in agguato il diabolico sole invernale, color bianco rosa e sapor freddo sfera. Lei, la morte, sporgerà il mento e farà una smorfia villana, solleverà i fianchi per darsi slancio, contratto, la cingerò col braccio. Ecco, agito nell'aria il mio quaderno e urlo, ora volate via, brandelli di parole scritte, volate via nel vento. Ora, queste immagini, queste metafore create da Arno Schmidt evocano anche il modo frammentato in cui si è svolta e si svolge l'attività scolastica in questo periodo di pandemia. Tuttavia terminiamo con un segno forse un po' paradossale di speranza. Guardate, a volte le quarantene sono proficue e una quarantena proficua è stata quella di un certo Isaac Newton. Forse lo avete sentito nominare. Isaac Newton, colui che nel XVII secolo ha fatto grandi scoperte, e queste grandi scoperte le ha fatte durante un periodo di isolamento dovuto a una grave epidemia, quella di Londra. Quando preparavo questa lezione, la lezione che verrà, mi sono detto, chissà come si annoieranno quelle signore e quei signori a sentir raccontare un'epidemia, perché sono cose... Non l'abbiamo fatta apposta. E allora, per incontrare, per conoscere Isaac Newton, dobbiamo procedere con lo spirito utopico che lo studio porta con sé, quindi consapevoli del fatto che non dobbiamo mai perdere la volontà di imparare, la scuola è qui e il viaggio continua. Abbiate pazienza, abbiamo sforato di 6 minuti, ma questa lezione era piuttosto corposa.